www.storiedijoe.it e la storia continua. E guerra sia. Con l'Egira, l'immigrazione del profeta della Mecca a Medina, nel 622 nasce l'islamismo, ma comincia anche l'epoca delle grandi conquiste, a colpi di lancia e di spada. L'abbiamo visto. Per chi è solo nel deserto, la vita diviene un'estenuante attesa del peggio. Muhammad decide perciò di cercare protezione a Ta'if, una cittadina a non più di 1600 metri di altitudine, dove i ricchi meccani avevano la seconda casa. Ma gli abitanti, i Banu Taqif, non intendono appoggiare Muhammad, fanno affari d'oro con i meccani e non vogliono inimicarseli. Il profeta viene addirittura malmenato. Ritornato alla Mecca, riesce a trovare protezione presso il clan di Banu Nawfal, ma non è il suo clan e Muhammad sa che non potrà durare a lungo. Una nuova svolta nella vita del profeta stava per avvenire. Il giuramento delle donne. È il 620 e la piazza intorno a Kaaba è piena di fedeli pagani in visita devota. Tra questi, 6 abitanti di Yathrib, Medina, città a 350 km a nord-ovest della Mecca. Rimangono colpiti dalla predicazione di Muhammad, individuando in lui anche un uomo saggio che potrebbe mettere pace tra le continue discordie dei loro concittadini. L'anno dopo, ritornano dal profeta con altri 5 compagni. Sono gli Ansar, gli ausiliari di Muhammad, e sono per ora 12, come gli apostoli di Gesù Cristo. Ad Aqaba, nei pressi della città, i suoi nuovi fedeli compiono quello che sarà ricordato come il giuramento delle donne, dal fatto che tutti si impegnano solennemente a difendere il profeta con lo stesso impegno con il quale proteggevano le proprie donne. Al ritorno a Medina si unì a loro un musulmano, Mus'ab ibn Umair, per diffondere il Corano. Fece un ottimo lavoro, visto che l'anno seguente, il 622, ritornò ad Aqaba un numero più che quintuplicato di persone. Si svolse allora il giuramento di guerra, perché stavolta si sarebbero usate le armi per difendere il profeta e la nascita della religione islamica. L'idea della comunità dei fedeli, la Umma, era già in questo giuramento, prima che venisse sanzionata la Costituzione di Medina. A vincoli tribali di sangue che legavano i membri del clan, si sostituirono i vincoli di fede. Ci si riconosce fratelli nella comunità dell'unico Dio, la Umma, non più nella genetica di vincoli e di sangue. L'Egira. Fu così che Muhammad e Abu Bakr, preceduti di poco da Muhajirun, cioè gli emigranti, compiono la l'Egira, l'emigrazione verso Medina. È da questa fondamentale data che i paesi islamici fanno iniziare il loro calendario, da quel fatidico 16 luglio 622. Qui, ad Al-Madina, la città, Muhammad decide di far scegliere la propria cammella, Kasva, il sito sul quale sarebbe sorta la sua dimora, evitando così le sicure gelosie dei tanti che avrebbero voluto ospitarlo, secondo le antiche leggi beduine. Kasva trotterella placidamente per palmeti e stradine fino a che non si accovaccia stanca in uno spiazzo dove in genere si fermano le carovane. È lì che cominciano i lavori per la prima moschea. La tradizione vuole che tutti accompagnassero il lavoro con canti che ne ritmassero le fasi, Muhammad compreso. Ma quando veniva il suo turno, cambiava inavvertitamente l'ordine delle parole, facendo scomparire l'obbligata rima, segno, questo, che il profeta non era granché dotato dell'arte demoniaca della poesia e che tutta la sua eloquenza gli veniva solo da Allah. Libertà di culto. Quando la moschea fu terminata, Muhammad decise che la direzione della preghiera, la Qibla, fosse orientata verso Gerusalemme, come da confermare la sacralità della città ebraica anche per la nascente comunità musulmana. Il digiuno rituale fu stabilito il 10 di Muharram, in coincidenza con quello tradizionale ebraico del 10 di Tisri. In un primo tempo, infatti, Muhammad aveva sperato nell'appoggio degli ebrei medinesi e del riconoscimento della sua religione. Fu anche per questo che nella Costituzione in Medina, che si affretta a redigere, auspicava la solidarietà e la cooperazione ora di tutti gli abitanti della città, ebrei e pagani compresi. La libertà di culto, di qualsiasi culto, era sancita ufficialmente. Ma il nuovo gruppo di musulmani ora ha bisogno di affermare anche economicamente, oltre che politicamente, e tenta entrambe le cose a partire dal 623, con delle operazioni militari che hanno indubbiamente il sapore dell'antica Ghazwa beduina, anche se la leggenda posteriore tenderà a trasformarla in gloriose azioni al-Jihad, guerra santa. Sono in genere quasi tutte scaramucce, ma che avranno anche riflessi notevoli sul futuro della religione islamica. Durante uno di questi scontri, quello a danno dei Quarashiti a Nakla, in cui ci fu un solo morto, scoppia un vero e proprio scandalo religioso. L'attacco è compiuto durante il sacro mese di Ragab, quando universalmente i beduini si astengono di compiere azioni di guerra o razzia. Ma anche questa volta, provvidenzialmente, giunge a calmare le acque una rivelazione di Allah. Ti chiederanno se è lecito fare guerra nel mese sacro. Rispondi: far guerra in quel mese è peccato grave, ma più grave è agli occhi di Dio stornare dalla via di Dio, bestemmiare lui e il sacro tempio e scacciarne la sua gente, perché lo scandalo è peggiore dell'uccidere. Sura, secondo, 2, 17. E di Abramo sentiremo alla prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.